In comune, sindaco e assessori informano.
Buongiorno a tutti, siamo in attesa di collegarci con il Comune di Saronno per l'intervista al sindaco sui dati della pandemia. Vediamo che la nostra regia si sta collegando, intanto in studio ci ha raggiunto anche l'amico Roberto Banfi sì. della Prealpina. Roberto, una settimana che dovrebbe essere tranquilla dai
sì,
dati.
Sì, a livello locale penso proprio di sì, ecco, vedendo i dati regionali sui nuovi contagi a coronavirus si è visto un po' un proseguire di quel trend che avevamo già messo fuoco nelle scorse settimane.
Ci sta dicendo pronto? Buongiorno, signor sindaco.
Buongiorno,
signor sindaco. Tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Io mi auguro che questa settimana di caldo abbia portato un abbassamento dei dati che fra poco lei ci comunicherà.
Vediamo cosa possiamo dire. Allora, in realtà dobbiamo dire che i dati di ATS che settimana scorsa avevamo potuto fornire dopo alcune settimane di fermo non sono più stati aggiornati, quindi è stato un ritorno, come dire, temporaneo da parte di ATS nell'aggiornare quei dati. I dati nei giorni successivi non sono più stati aggiornati e quindi siamo fermi sostanzialmente allo scorso lunedì, quando avevamo segnalato 107 saronnesi positivi. Probabilmente saranno diminuiti in questa settimana, ma ATS non ha più aggiornato il portale dei sindaci e quindi non abbiamo la possibilità di dare altre notizie. Siamo fermi a lunedì prossimo e quindi ovviamente non sappiamo neanche quanti altri saronnesi sono guariti, immagino che diversi di loro siano guariti, stando anche a quello che si sente a livello nazionale e a livello regionale, e neppure sappiamo se ne sono deceduti altri, speriamo di no, visto che il numero dei decessi si sta progressivamente e sensibilmente riducendo in tutto il paese. Quindi purtroppo questa settimana, dal punto di vista dei dati sulla città di Saronno, non abbiamo aggiornamenti, non abbiamo avuto altri aggiornamenti. Si vede che il portale di ATS, che come sapete aveva subito un attacco hacker, incontra qualche difficoltà di aggiornamento. Veniamo alle nostre case di riposo che sono fortunatamente tutte e tre Covid free, quindi non ci sono né ospiti né operatori positivi, le visite sono ovviamente riprese in tutte le case di riposo come previsto dalla normativa regionale, con le dovute cautele, con l'uso della mascherina FFP2 e quant'altro, però diciamo che c'è libero accesso dei parenti per visitare gli ospiti, e questo è sicuramente una notizia positiva, perché sappiamo quanto ci tengono e ci teniamo un po' tutti, insomma, a che i nostri ospiti non rimangano soli e non incontrati nelle nostre case di riposo, pur se sono molto ben trattati, insomma, ecco. Il nostro hub viaggia verso le 160.000 vaccinazioni, ha superato le 158.000 e continua a lavorare, anche se a ranghi ridotti, come sappiamo, perché le prenotazioni, visto anche le notizie positive che arrivano un po' su tutti i mezzi di informazione, visto la bella stagione, le prenotazioni si vanno progressivamente riducendo. Io però mi permetto di nuovamente suggerire, invitare, raccomandare a tutti coloro che si dovrebbero far vaccinare per la quarta dose, quindi di over 65, piuttosto che coloro che hanno immunodepressioni di vario tipo, a non perdere l'occasione di farsi vaccinare, insomma, perché poi nessuno di noi, ma soprattutto nessuno degli esperti sa dire cosa succederà al mese di
ottobre. Ecco, signor sindaco, ha qualche numero in proposito per la quarta dose?
Non ho numeri specifici sulla quarta dose, ho i numeri complessivi sulla vaccinazione e siamo oltre le 158.000 vaccinazioni effettuate, quindi non ho numeri specifici sulla quarta dose. Ho i dati sulle nostre scuole, che vanno verso la chiusura della scuola.
Ecco, no, signor Sindaco, io vorrei cogliere l'occasione per lei si rivolga agli studenti che forse dovranno abbandonare la famosa mascherina. Un augurio che lei faccia a questi studenti che al giorno 8 chiuderanno la maggior parte delle scuole.
Certo, certo. Allora, cominciamo a dare qualche dato, sulle scuole, aggiornato stamattina, così confermiamo l'andamento positivo anche nei nostri giovani, nei nostri ragazzi. Allora, gli alunni positivi erano 23 la scorsa settimana, sono 7. Ricordiamoci che stiamo sempre parlando di una popolazione scolastica di 12.000 studenti, quindi 7 studenti su 12.000 è un numero veramente, veramente piccolo. E di conseguenza diminuiscono anche gli alunni che sono soggetti a didattica a distanza, erano 21 e sono diventati 7. Gli insegnanti assenti perché positivi o perché hanno avuto stretti contatti con persone positive erano 3, sono diventati 2. Le classi in quarantena erano 0, non ce n'erano e continuano a non essercene. Quindi diciamo che la scuola va chiudendosi, tranne per chi dovrà sostenere gli esami, ovviamente in una situazione, in una evoluzione sicuramente positiva. Cioè,
questi sono gli ultimi dati della scuola,
sono gli ultimi dati della scuola, certo, perché poi sappiamo, come giustamente lei ha ricordato poco fa, che tra 2 giorni le scuole chiudono, quindi non avremo più aggiornamenti da dare. Cosa dire ai ragazzi? Beh, innanzitutto augurare buone vacanze, insomma. Vi auguro che la stragrande maggioranza di loro termini la scuola con risultati positivi, possa affrontare l'estate giustamente come periodo di riposo, come periodo di svago, come periodo di vacanza. Ecco, la raccomandazione del sindaco è sempre quella di essere prudenti perché sappiamo che il Covid non è scomparso, anche se ci sta dando un periodo di tregua, per cui se igienizziamo le mani sicuramente non ci fa male. Se all'interno, magari quando siamo in luoghi affollati, usiamo la mascherina, preferibilmente la FFP2, sicuramente non ci fa male. Insomma, manteniamo un po' la guardia alta, pur tenendo conto che siamo in un periodo estivo, dove il rischio di contagio sicuramente è minore, perché passiamo tanto tempo all'aperto. Però, insomma, non dismettiamo completamente tutti i dispositivi e le modalità che ci hanno permesso di arrivare a questa situazione, insomma. Facciamo un qualche sforzo ancora durante l'estate, per quanto sia possibile, per prepararci al meglio alla situazione autunnale, e come dicevo prima, nessuno in questo momento sa dire come sarà, anche se tutti ci auguriamo che sia molto migliore della stagione autunnale che ci ha preceduto.
Ecco, dopo questo augurio passiamo a un flash sui i profughi.
Benissimo, passiamo un flash sulla situazione degli ucraini a Saronno, che è fortunatamente una situazione stabile, quindi non sono in aumento. Le nostre famiglie continuano ad accogliere queste persone e questo ci fa davvero tanto piacere e le ringraziamo di tutta questa accoglienza oramai che si protrae da mesi. Presso Casa di Marta continua a funzionare il punto di raccolta di indumenti o di altri tipi di aiuti che poi possono essere distribuiti presso le famiglie saronnesi, presso i presenti a Saronno. I ragazzi ucraini inseriti nelle nostre scuole sono 24, quindi sono 24 figli di questi profughi ucraini presenti a Saronno che frequentano ancora per pochi giorni, però insomma li abbiamo inseriti nelle nostre scuole e se poi vorranno potranno partecipare ai centri estivi, quindi anche per loro c'è questa possibilità.
Bene,
credo di aver fatto il quadro completo con le informazioni disponibili. Mi auguro una buona settimana
e ci sentiamo lunedì prossimo.
Arrivederci, grazie.
Buona settimana, arrivederci, signor Sindaco.
Buongiorno.
Bene, dopo questo appuntamento con il... Ecco, dopo questo appuntamento con il comune passiamo all'altra rubrica sul posto, in posto, come si chiama la nostra rubrica? Ecco, il punto ci suggeriscono dalla regia e per il punto abbiamo ospite un caro amico che è Francesco Licata, capogruppo del PD saronese. Grazie Francesco del tuo intervento.
Grazie a voi. Oggi abbiamo... grazie per il caro amico.
Ecco, abbiamo
cambio, ovviamente.
Ecco, a farci compagnia c'è sempre l'amico Roberto Banfi della Prealpina. parliamo dei due argomenti della settimana che hanno caratterizzato il movimento politico salonese. Roberto ci darà anche una mano. La prima è il Consiglio Comunale, che ha trattato l'argomento clou dei Consigli Comunali, cioè il bilancio. Un bilancio consuntivo, un bilancio preventivo. Poi l'altro elemento ne parliamo dopo. Cominciamo a fare un commento su come è andato questo bilancio. Un bilancio preventivo che ha avuto nel corso della sua evoluzione parecchie variazioni di bilancio. Ecco, ci puoi dire come giudica il PD e in particolare Francesco De Catta il consuntivo del bilancio appena passato?
Sì, allora abbiamo provato il consuntivo, che è sostanzialmente la fotografia di quanto fatto nel 2021, e poi una maxi variazione di bilancio del valore di circa 5 milioni di euro, dove sostanzialmente sono stati sbloccati dei soldi un avanzo di bilancio con l'approvazione del rendiconto, e sono stati resi immediatamente disponibili. Allora, il consuntivo, come dicevo prima, è sostanzialmente una foto di quello che è accaduto, per cui a differenza del previsionale, dove c'è un po' più di verve e di, come dicono in Argentina, di garra ciurria, nel senso un po' più di movimento sulla, perché comunque descrive quello che sarà gli orientamenti dell'amministrazione, sostanzialmente il rendiconto è quella, una fotografia, e quindi è una fotografia di quello che è stato, quindi è una valutazione di quello che è stato fatto. La valutazione, poi, come avevamo già indicato, il Consiglio Comunale è sostanzialmente positiva, coerente con le aspettative, quindi la parte del rendiconto è passata un po' più velocemente. È interessante la parte di variazione perché, come dicevo, il rendiconto sblocca delle risorse che sono state rese immediatamente disponibili. Su questo si vede quello che è invece un po' di più la mano dell'amministrazione, quindi anche quelli che sono gli indirizzi strategici.
Tu stai già parlando del bilancio preventivo, che è triennale, no? Sto parlando ancora sul primo.
Facciamo confusione, il preventivo viene approvato dopo, ok? Il preventivo in teoria dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno, anzi entro il 31 di marzo, anche se poi anche quest'anno ci sono state delle proroghe. Noi l'abbiamo approvato il 31 di marzo, comunque eventualmente si poteva approvare anche dopo. Il rendiconto è stato approvato al punto numero uno dell'ordine del giorno, dopodiché abbiamo approvato una delibera relativa a una variazione di bilancio. La variazione di bilancio sostanzialmente va a variare quello che era contenuto nel preventivo che avevamo approvato nel primo trimestre, al mese di marzo. Quindi il rendiconto è, dicevo, adesso non volevo essere ripetitivo, è una foto di quello che è stato. I soldi come sono stati spesi nel 2021, quando sono stati spesi, su quali capitoli, eccetera, eccetera. Questi fondi hanno, questo bilancio ha dato anche origine ad un avanzo. Questo avanzo è stato immediatamente rimpiegato insieme ad altri fondi che arrivavano dal PNRR piuttosto che da altri bandi regionali, vedi Palazzo Visconti. Sono stati resi subito, immediatamente disponibili e spendibili con questa variazione di bilancio, che era di circa 5.400.000 euro. Gli spiccioli non mi ricordo, però grosso modo la grandezza era questa. Questo va a finanziare alcuni capitoli che sono sicuramente interessanti. Abbiamo, per esempio, a proposito di opere pubbliche, come dicevo, abbiamo Palazzo Visconti con 500.000 euro che arrivano da un contributo regionale e 130.000 euro che mette a disposizione l'amministrazione. Abbiamo 1.400.000 euro sul capitolo dei servizi sociali, che è stato argomento abbastanza dibattuto. Servizi sociali che comprende 100 cose, nel senso ne comprende tante, dai centri estivi che sono stati rifinanziati con 20.000 euro, centri estivi quelli del comune, non confondiamoci con gli altri, piuttosto che una serie di interventi a sostegno dell'emergenza abitativa, a sostegno dell'inserimento e del reinserimento all'interno del mondo del lavoro, di sostegno alle fragilità. Oltre a questo abbiamo un capitolo sullo sport che comunque è significativo. A conti fatti, escludendo un attimo quelli che sono i fondi del PNRR, sembra una parolaccia a volte, che verranno ripartiti su più anni, immediatamente sono disponibili 405.000 euro, di cui una parte arrivano dal comune, una parte arrivano da finanziamenti PNRR e fondi regionali. Più una serie di altre voci che comunque avevano il loro interesse, motivo per il quale...
Riccardo, una domanda non posso non fartela, l'ho fatta anche in altre sedi. Della variazione di bilancio ho visto che la variazione più significativa è in conto capitale. In conto capitale si parla di 7-8 milioni quasi di soldi. In conto capitale, perché ci ascolta la maggior parte delle persone, è meglio che chiariamo cosa vuol dire. Vuol dire che la maggior parte in conto capitale i soldi si chiedono con dei mutui. Stavolta il comune ha deciso di non attingere ai mutui, ma ad attingere ai fondi del PNRR. I fondi però hanno dei vincoli della tempistica di presentare i progetti e tutto. Domanda che ho fatto anche in altra sede. Visto che Saronno e il Cusano è sotto organico, perché tutti sanno che è sotto organico, ha il personale e le competenze per poter soddisfare la richiesta di questi bandi di e per poter portare a casa i soldi, sì o no? Sì. Io ho delle cose perplessità. O pensiamo di attingere in un modo notevole alle consulenze esterne?
Allora, due cose. Nella maxi variazione ci sono già 86.000 euro per incarichi professionali. Quindi comunque c'è un'attenzione verso questo punto. Le consulenze esterne, che dette così magari possono suonare negative, comunque sono uno strumento al quale spesso le amministrazioni ricorrono in varie forme. Ci sono i cosiddetti articolo 90, che sono delle persone che vengono prese per portare a termine un determinato progetto. Ci sono persone che il PNRR prevede che possano essere assunte a tempo chiaramente determinato per portare avanti quel tipo di progetto. Io personalmente, politicamente, non ci vedo nulla di male, perché comunque su tutte le cose, se chiaramente le risorse sono scarse o se comunque bisogna attingere competenze altrove, la risposta non può essere non lo faccio perché non ho le risorse interne, le risorse le trovo, cioè a casa mia funziona così.
Francesco, l'altra volta il sindaco disse che queste variazioni, questi progetti del PNRR sono dedicati a tre settori in modo particolare, il sociale, lo sport e la cultura. Noi ai microfoni spenti prima parlavamo con Roberto, lo sport è uno degli argomenti che noi trattiamo tutti i lunedì e ci siamo posti un problema: il Comune sarà in grado, nella tempistica opportuna, visto che si parla che le opere devono essere realizzate entro il 2026, siamo ancora nel stato embrionale, progetti ci sono o non ci sono, riusciremo a soddisfare le tempistiche, sì o no? Parliamo di sport, poi dell'altro argomento, sociale e cultura, ne vedremo. A tuo avviso, da quello che tu sappia, come capogruppo del PD, questi progetti sono già nel cassetto o non sono ancora entrati nel cassetto?
Ma i progetti sono allo studio, comunque è necessario arrivare preparati.
Cioè... Anzi, io volevo, prima di darti la parola, volevo sentire un commento di Roberto.
Il commento è che siamo tutti tifosi, in questo caso del Comune, perché è la situazione di molti impianti sportivi e la conosciamo bene, la conosce benissimo anche Ricata, che li frequenta abitualmente. Quindi c'è questa grande esigenza, si era parlato di alcuni progetti diciamo più significativi che potevano essere una sistemazione dell'illuminazione dello stadio, un nuovo campo da softball, sistemazione del paladozio, e quindi certo siamo tifosi e aspettiamo buone notizie dal comune, sarebbe veramente imperdonabile.
A tuo avviso sono troppo stretti i tempi?
Questo lo sa sicuramente. Ma no, allora,
i tempi prevedono che comunque debba essere quantomeno identificato un progetto, per cui non è che devono essere terminati i lavori entro la fine del 2023, per cui
no, 2026 è finiti, sì, dice il PNR.
2026 sono 4 anni, insomma. Non dico che hanno costruito le piramidi in 4 anni, perché non è vero, però un grattacielo di New York lo fanno in 2-3 mesi, dai, cioè adesso 4 anni stiamo parlando di un...
L'esperienza della burocrazia italiana la conosciamo tutti.
Sì, no, ma ci sono. Allora, è vero quello che diceva Roberto Banfi, sarebbe imperdonabile questo sicuramente, non arrivare in meta, non arrivare in gol su quello, diciamo che è un obiettivo primario. I progetti, chiaramente le interlocuzioni piuttosto che i passi hanno già cominciato a essere fatti, ovviamente i soldi sono arrivati adesso di recente, per cui ci c'è un iter da seguire che non è lunghissimo, comunque sia la burocrazia spesso un pantano, in questo caso col PNRR dovrebbe essere un po' più snello, chiaramente ma non è solo la speranza, cioè comunque l'obiettivo che ci poniamo è l'obiettivo che abbiamo tutti, cioè un'occasione così è irripetibile per sistemare alcune, alcune carenze strutturali, dopodiché non è che c'è solo lo stadio al Paradozio, cioè certo, comunque c'è certo, l'impianto c'è il centro sportivo del Matteotti che comunque ha elevatissime potenzialità, ci sono altre aree di Saronno, penso anche alla zona del campo della Cassina.
I famosi 2.800.000 senz'altro li spenderemo.
Sarebbe folle non spenderli, no?
Certo.
Dai, adesso siamo fra persone ragionevoli e per cui chiaramente il lavoro e la direzione è quella, e per cui anche quello che dicevo poc'anzi, benvengano anche degli incarichi professionali. Cioè la risposta non può essere non ci sono persone, non lo faccio, assolutamente no. Si trova ad amministrare anche questo. Vuol dire,
vabbè, siamo soluzioni. Tranquilli, no? Sì, va bene, dalla parte dei risponditi del PD siamo tranquilli che si va.
Nel senso, allora, uno fa anche, cioè, è normale, almeno io imposto la mia vita così, c'è un problema, trovo una soluzione. Cioè, non è che se c'è un problema, no, allora non si fa, ma non esiste, ma non esiste in politica, non esiste nella vita, non esiste sul lavoro, no. Non esiste da nessuna parte, le difficoltà si risolvono, la gente ci ha votato per risolvere le difficoltà. Se no facevamo altro, andavamo al bar a bere uno spritz.
Ecco, ritorniamo al discorso del bilancio. Come certo. Maggioranza siete tranquilli, siete contenti della votazione, come è andata, sì o no? E degli appunti che hanno fatto anche la minoranza?
Ma allora, la minoranza fa il suo mestiere. Io
certo, giustamente, devono fare
uno scambio.
Ecco, ti faccio una domanda chiara. Delle obiezioni fatte dalla minoranza, qual è che tu coglieresti e faresti tue?
Ma sinceramente non è che abbia colto delle grandi, cioè erano su alcuni aspetti mi sembravano un po' delle prese di posizione ideologiche, cioè difatti poi
hanno fatto un bel elenco di cose da fare.
Sì, hanno fatto un bel elenco sui servizi sociali, sul tema dei servizi sociali qualcosa di risposta l'avevo data io nei tempi che avevo, poi ha risposto esegregamente l'assessore, cioè per cui ripeto loro probabilmente vedono il loro lato della luna e noi vediamo il nostro, certo. Però è chiaramente,
ma è legittimo questo,
legittimo, dopodiché io ho avuto anche uno scambio relativamente, loro insistevano sulla questione della Criterium, già sui numeri non ci trovavamo, perché per esempio la Criterium è costata 8.000 euro e sostenevano che fosse costata di più. Io gli ho rinfacciato il fatto che il primo anno per la Trevalli ne erano aspettati spesi 35.000, poi dopodiché se vogliamo ci troviamo dati alla mano e faccio vedere, cioè, vediamo.
Ecco, l'altro argomento annoso che hanno presentato, che svincola dei numeri, è la famosa composizione delle commissioni che sono sempre arenate, a quanto pare che non vanno avanti.
Sì, sono cose che col bilancio non c'entra
niente,
sì,
però allora, hanno preso quello spunto lì.
Tutto fa brodo. Allora, le commissioni sono state, la commissione commercio è stata rinnovata, le altre due commissioni, ma a me scoccia parlare di regolamenti perché è inutile attaccarsi alle regole, io insomma servirebbe.
Cioè, ricordiamo a chi ci ascolta che la commissione è il preambolo per sviscerare i problemi,
La commissione fa una disamina dei punti che devono andare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, per cui non è che si discuta a 360 gradi in commissione dei massimi sistemi o di quello che
certo,
sarà, questa cosa deve essere...
Però è un organo operativo.
Sì. Poi le commissioni, in questo momento ce ne sono ancora due che sono senza presidente, che è la commissione sport e la commissione... Oddio, mi sono perso via. In questo caso c'è stata una levata di scudi da parte delle opposizioni, deve semplicemente essere convocata per rinominare il presidente. Dopodiché sulle commissioni, lato mio, ce ne sono, come è stato anche fatto in passato, ce ne sono alcune che lavorano di più, ma perché comunque afferiscono a temi, ad aree che sono più, cioè i lavori pubblici e la rigenerazione urbana, chiaramente, o quella bilancia, è normale che vengano convocati più spesso.
Francesco, sono argomenti che sarebbe bello discutere ampiamente, però avevamo detto all'inizio della trasmissione che avevamo due argomenti da trattare con te. Uno è il bilancio, che purtroppo chiediamo scusa sia a Francesco che a chi ci ascolta, per la lacuna di questa informazione. La seconda domanda è che la nostra stampa locale, in modo particolare la Prealpina, ha messo in evidenza la notizia che è uscita dalla settimana dal comune che non ci sarà la notte bianca a Saronno. Gli eventi estivi che tutti si speravano dopo la pandemia che dassero vita alla nostra città che vive di commercio, ahimè, questa brutta notizia data dalla stampa e che è confermata anche dal comune, vogliamo sapere il perché.
Più che data dalla stampa, cioè ripresa.
Ecco,
dalla
Roberto,
stampa,
ecco la Roberto, notizia, la stampa come ha preso questa notizia del no alla notte bianca? E poi sentiamo il parere di Francesco.
La notizia è venuta dall'associazione commercianti, che è stata la prima a sollevare questo tipo di problema, e poi se ne è parlato in commissione cultura, dove sono giunte delle conferme in questo senso. Poi ecco, va fatta, piace o non piace.
Ecco, faccio che la cosa che ha sorpreso che noi Saronese è che tutti i paesi limitrofi si stanno andando a fare per ritornare dalla vita al commercio. Saronno, che era un evento importante che richiamava moltissima gente, Notte Bianca è arenata. Ci puoi dare una motivazione di questa scelta che è stata fatta dall'amministrazione?
La motivazione è quella poi che è stata riportata, cioè ovvero la questione della sicurezza. Adesso ci sono dei piani della sicurezza che sono abbastanza stringenti, soprattutto dopo i fatti di Nizza, quando quel pazzo col camion si è lanciato contro le persone, e per quello che è successo in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions del 2017, per cui ci sono delle prescrizioni abbastanza stringenti. Detto ciò, la Notte Bianca potrebbe anche non essere un capitolo completamente concluso. Io faccio una valutazione anche di tipo diverso, cioè,
e questa Roberto, abbiamo colto
una notizia. Questa è la mia opinione, di cui chiaramente mi faccio responsabile carico. Io penso che le notti bianche siano un format abbastanza vetusto, nel senso, io la prima Notte Bianca dove sono stata a Milano era forse il 2004. Sostanzialmente le famiglie stanno in giro fino a mezzanotte, dopodiché non è che ci sia chissà quale respiro per il commercio da mezzanotte in poi, cioè sostanzialmente
il massimo si arriva alla 1, 1:30,
sì, quelli più arditi, poi il resto sono, insomma, certo, lavorano solo i bar. Più che una notte bianca io ragionerei su 4, 5, 6 serate fatte, e su questo comunque l'amministrazione ci sta lavorando, cioè comunque a me interesserebbe di più avere un programma che mi vada ad abbracciare un periodo più ampio rispetto all'estate, piuttosto che fare tutto in una sera.
Ecco, Saronno ha bisogno di questo risveglio,
Saronno ha assolutamente bisogno di questo risveglio, e abbiamo finito.
Francesco, purtroppo il tempo è tiranno, noi vorremmo parlarne ampiamente di questi argomenti, ci impegniamo a farlo la prossima volta con te, daremo spazio anche ad altri consiglieri.
Vabbè, ci mancherebbe.
Bene, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona settimana, sempre con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport in modo particolare. Arrivederci.
Arrivederci a tutti.
Siete sintonizzati su Radio Orizzonte in Blu. Per porre domande in diretta ai nostri ospiti in questo programma, potete scrivere a diretta@radioorizzonti.org. o telefonare allo 02 960 27 28.
Non mi intendo d'amore, non lo so parlare. Non mi intendo di te, è per questo che non vieni con me. Immaginare, è ora di andare a dormire, ma è la mente che ci porta via, oltre queste boe, sembra una bugia, perché non so nuotare, queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto, gridarle dentro un bosco, nel vento. Per vedere se mi stai ascoltando, queste cose vorrei dirtele sopra la tecno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che sto anche meglio. Voglio vedere se mi stai ascoltando, se mi stai ascoltando. Non mi intendo d'amore, non lo so spiegare, ma quando mangio con te ho paura che arrivi il caffè, che tu sei troppo dolce con me. Vorrei alzarmi da qui, vedere se mi rincorri fuori. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio.